Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati pubblica il Global Trends, un rapporto sui flussi migratori a livello mondiale, e i dati pubblicati, che si riferiscono al 2016, indicano che le migrazioni forzate causate da violenza, guerre e persecuzioni hanno raggiunto il livello più alto mai registrato. Ne parliamo con Matteo Villa, ricercatore dell'area Europa dell'ISPI di Milano. Matteo, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie.
Allora, cominciamo cercando di commentare un po' questi numeri, Matteo.
Siamo vicini ai numeri dell'anno scorso, non è cambiato tantissimo, però ovviamente siamo a numeri record, ovvero più di 65 milioni di persone al mondo hanno dovuto lasciare la propria casa per guerra, di solito comunque perché non potevano più stare lì. Due su tre sono ancora nel loro paese, una su tre è diventata rifugiata, quindi è uscita dal suo paese, quindi o è tutt'attorno, insomma, nei paesi limitrofi, perché non dobbiamo dimenticarci che di chi se ne va la maggioranza resta nei paesi limitrofi sperando di tornare, oppure ha raggiunto mete più lontane, per esempio l'Europa. E un dato che dobbiamo ricordarci, soprattutto noi qui in Europa, e in Italia in particolare, è che soltanto il 6% lo ha fatto, cioè tutti gli altri sono ancora vicino alle zone di rischio.
Infatti questi numeri possono essere suddivisi in tre grandi categorie: i rifugiati a livello mondiale, le persone sfollate ma che, come dicevi tu, rimangono all'interno del loro paese, e i richiedenti asilo. Riusciamo a fare un po' più di chiarezza su queste tre categorie?
Sì, allora, come dicevamo, gli sfollati sono persone che hanno lasciato la loro casa ma restano nel paese che hanno lasciato. Per esempio, vi faccio l'esempio dei siriani che conosciamo ormai bene: sono una decina di milioni le persone che ancora vivono in Siria ma hanno dovuto lasciare la loro casa, di solito a causa dei bombardamenti, quindi sono andati in altre zone della Siria, probabilmente tutti insieme, ma non lì dove si guerreggia. E poi ovviamente non contiamo in questa cifra le persone che invece sono bloccate magari in città sotto assedio. D'altra parte ci sono i rifugiati, quelli che già godono di certi diritti, di un certo livello di protezione, perché o lo Stato in cui si trovano in quel momento, oppure un'agenzia internazionale, l'UNHCR, gli ha dato uno status che gli garantisce alcune protezioni aggiuntive. E infine i richiedenti asilo, che sono purtroppo aumentati tanto, cioè persone che chiedono a un paese di venirsi riconosciuta una protezione perché sono potenzialmente perseguitati in maniera personale, che però devono ancora aspettare. Vi faccio un solo numero sull'Italia: per esempio, visto il grande numero di persone che sta chiedendo lo status di rifugiato, adesso in Italia ci vogliono almeno 2 anni per capire quale sarà l'esito di questa richiesta, e questo ovviamente aumenta l'incertezza per tanti.
Prima citavi la Siria, quali sono gli altri paesi dalle quali tante persone scappano cercando rifugio altrove?
Ma tra i primi ci sono la Somalia e l'Afghanistan. Insomma, problemi cronici in questo caso per la Somalia, purtroppo più che ventennali, per l'Afghanistan ormai sono 17 anni, 16 anni che il paese è stato prima invaso da, insomma, quindi i talebani, che erano comunque un regime oppressivo, sono stati rovesciati, però il paese sprofonda fino alla guerra civile, quindi insomma sono paesi che ancora devono ritrovare, nel caso della Somalia, un governo effettivo che sia capace di controllare il paese, nel caso dell'Afghanistan un governo che riesca a controllare, diciamo, almeno i 2/3 del territorio, che invece è sotto controllo, sotto rischio, diciamo, di attacco dei talebani. E poi ovviamente c'è la Siria, che purtroppo è un paese che è esploso nel 2011 e per cui ancora non si trova una soluzione, anzi le parti in causa continuano a moltiplicarsi. Non è più soltanto un problema, diciamo, interno, ma non soltanto l'Arabia Saudita, la Turchia provano a interferire nel conflitto, ma poi a volte gli attori diventano sempre più importanti, per esempio la Russia e gli Stati Uniti, e quindi è ovvio che sia difficile poi alla fine raggiungere un compromesso che piaccia a tutti.
Se guardiamo invece ai paesi ospitanti, quali sono quelli che accolgono il maggior numero di profughi?
E qui non dobbiamo sorprenderci, l'abbiamo detto all'inizio, si torna poi alla fine ai paesi più vicini alle zone di conflitto. Il primo paese tra tutti è la Turchia, che ospita soprattutto profughi siriani, e poi chi è arrivato a causa del conflitto con lo Stato islamico, quindi anche i iracheni, ma anche chi ha approfittato del flusso di persone che arrivano dalla Turchia per un po' mescolarsi. Quindi insomma ci sono anche tanti afghani che hanno un po' approfittato del flusso, un po' hanno chiesto protezione laddove prima magari era più difficile chiederla. Turchia, che tra l'altro sappiamo, sta facendo molti passi indietro dal punto di vista del rispetto dei diritti democratici, ma anche dei diritti umani, e in cui quindi non è esattamente un paese bellissimo in cui stare. E poi ci sono altri paesi che sono, diciamo, vicini alle zone di conflitto, l'abbiamo detto, il Pakistan è il secondo paese, poi c'è il Libano. Pensate che il Libano, vicino quindi alla Siria, di nuovo pieno di profughi siriani, un quarto della popolazione residente è oggi siriana rifugiata, quindi una persona su quattro in Libano di fatto è un siriano che è arrivato lì a causa della guerra.
Matteo, spesso il paese che ospita è un paese non propriamente sviluppato, cioè la gente scappa da paesi a basso medio reddito per ritrovarsi poi a chiedere protezione in paesi addirittura meno sviluppati. Che conseguenze ha questa tendenza?
Assolutamente sì, e non è soltanto una questione dei rifugiati, dobbiamo ricordarci che nonostante siamo ai livelli più alti degli ultimi decenni, sicuramente forse di sempre, come dice l'UNHCR, i rifugiati sono ancora un decimo degli interi migranti internazionali nel mondo, quindi sono 210 milioni di persone che sono in giro per il mondo. Di questi, ci dimentichiamo sempre, una maggioranza relativa sta in altri paesi del sud del mondo, insomma sono partiti dal sud e rimangono al sud. Come dici benissimo, spesso sono paesi che hanno ancora bisogno di svilupparsi di più o addirittura sono meno sviluppati di quelli di partenza, e quindi è chiaro che ci siano forti pressioni sul sistema statale. In alcuni casi è molto difficile gestire la situazione e i campi profughi ovviamente devono essere gestiti a livello internazionale dall'UNHCR, l'Agenzia Mondiale per i Rifugiati. In altri questa sorta di autogestione del rifugio genera dei processi virtuosi. Penso all'Uganda, in cui in questo momento il più grande campo profughi al mondo è praticamente ormai diventato una città, 200.000 persone che si auto-organizzano, fanno i mercati, fanno commerci, e quello a quanto pare, racconta chi c'è stato, è un esempio che va preso d'esempio per altri casi in cui alla fine la gente non può spostarsi, non può permetterselo, ma deve stare lì e deve auto-organizzarsi, ecco.
Ecco, non è esattamente la situazione dell'Europa centrale, dell'Europa balcanica. Come sono lì i campi profughi? Sappiamo che ci sono tantissime persone bloccate perché lo smaltimento delle pratiche di richiesta di asilo è molto lento. Abbiamo parlato spesso nel corso dell'anno di quello che è successo in Ungheria. Come sta la gente in questi campi in Europa?
Sì, è vero, dici benissimo, nei paesi balcanici è difficile smaltire le richieste, però talvolta, vi faccio l'esempio proprio dell'Ungheria, non ce ne sono più di richieste, cioè sono passati dall'Ungheria, per esempio l'anno scorso, 200.000 persone che cercavano di arrivare in Germania. Nel frattempo, già che c'erano, presentavano richiesta di asilo in Ungheria, e tra l'altro il governo ungherese faceva comodo perché così poteva dire all'Unione Europea: vedete, noi siamo assediati. Di fatto il sistema giuridico ungherese poi ha rifiutato il 99% delle richieste d'asilo in quel caso, e quindi di fatto la gente che passa adesso non chiede più asilo in Ungheria, anche perché tra l'altro le frontiere ormai sono chiuse, quindi insomma c'è stato questo effetto domino che ha fatto sì che i migranti non si spostano più dalla Grecia verso i Balcani. Dentro la Grecia quindi sono rimaste ormai tra le 60 e le 100.000 persone che sono in attesa di spostarsi e magari non fanno neanche richiesta d'asilo ad Atene perché hanno paura di dover stare lì una volta finita la richiesta. Quindi sì, i campi non sono in grandi condizioni, devo dire che però rispetto ad altri esempi in giro per il mondo, in Grecia si sta meno peggio, quindi insomma in Europa chi riesce ad arrivare in Grecia comunque mette un po' in salvo, migliora le proprie condizioni rispetto magari addirittura alla Turchia, ecco.
Per quanto riguarda invece le politiche dell'Unione Europea, sappiamo che se ne è discusso di recente a Bruxelles, l'Italia si lamenta spesso di un certo isolamento, chiaramente è molto esposta grazie alle coste e ai flussi in arrivo dal Nord Africa. A livello appunto di politiche europee, come siamo messi?
E purtroppo l'Italia si lamenta, ma continuerà a lamentarsi. Di fatto l'Europa, non per colpa della Commissione Europea, ma per colpa di alcuni paesi che a volte tra l'altro non sono molto afflitti dal flusso, faccio un esempio, la Polonia, che non ha visto neanche una persona arrivare da loro, per colpa di questi paesi non trova una soluzione, una risposta solidale. L'unica che abbiamo dato, cioè cercare di dire ok, alcuni richiedenti asilo li facciamo andare dall'Italia alla Grecia verso altri paesi europei che poi processeranno le loro richieste, di fatto è stata quasi del tutto non implementata, perché l'abbiamo decisa nel 2015 e a oggi solo il 20% dei richiedenti asilo sono stati mandati negli altri paesi europei. A parte quello, niente. Il rischio è che quindi all'Italia tocchi un po' tutto il carico, adesso che è chiusa in Europa, c'erano due rotte, si arriva dalla Turchia verso la Grecia e dall'Africa settentrionale verso l'Italia. Ormai è rimasta soltanto quella, che è anche più o meno rimasta negli ultimi anni. E di fatto, se la solidarietà non c'è, all'Italia tocca tutto il carico. Devo dire che ci stiamo muovendo abbastanza bene noi e stiamo riuscendo a gestire, diciamo in maniera non troppo italiana, il flusso, che comunque è ingente negli ultimi tre anni.
Una nota in conclusione sui bambini, che costituiscono la metà dei rifugiati del mondo. Secondo questo rapporto, nel 2016 le richieste di asilo presentate da bambini non accompagnati o comunque separati dai loro genitori sono stati 75.000. Come vengono gestiti i bambini rispetto agli adulti in queste problematiche?
Assolutamente importante sottolineare quante persone vulnerabili si muovono, tra questo ci sono i bambini. Per fortuna anche qui posso segnalare che l'Italia è stato un caso virtuoso in Europa. Abbiamo adottato una legge a marzo, che è proprio una legge sui minori stranieri non accompagnati, che li tutela almeno fino al compimento del 18° anno d'età. Qual è il problema? Il problema è che di fatto più dell'80% delle persone che arriva in Italia come minore straniero non accompagnato dichiara 16 o 17 anni. Cosa vuol dire? La tutela rischia di esaurirsi dopo pochissimi mesi. E questo ovviamente da una parte è un processo virtuoso, ma finché non allargheremo i diritti, queste persone rischiano dopo 6-12 mesi di ritrovarsi comunque con il foglio di via. Non verranno probabilmente ripatriate, perché il nostro sistema non funziona neanche da quel punto di vista, e quindi diventeranno irregolari in Italia, e questo per noi è un problema fino alla prossima sanatoria.
Matteo Villa, ricercatore dell'area Europa dell'ISPI di Milano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.